Pace e bene a tutti. Ecco, ringraziamo proprio Gesù della sua presenza, ringraziamo proprio della presenza degli angeli, dei santi, che attraverso proprio le frequenze di Radio Mater veramente benedicono tutta l'aria, tutti i luoghi dove le onde passano e dove anche arrivano. Allora ecco, adesso consacriamo tutto alla Madonna, chiedendo proprio che Maria Santissima, attraverso i raggi che escono dalle sue mani, proprio benedica e senza misura. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci, con le tue ali proteggici, con la tua spada difendici. Vieni Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del cuore immacolato di Maria. Ecco, proprio adesso, nel nome di Gesù, vogliamo proprio annunciare il Santo Vangelo con serenità, con grazia, con potenza, grazie proprio alla misericordia di Dio. Allora stasera voglio prendere un passo che mi ha tanto colpito. Secondo me, come tutti i passi della parola di Dio, sono veramente meravigliosi proprio per il bene che fanno all'anima. E in particolare questo passo, secondo me, in poche parole fa capire proprio tante cose, proprio anche proprio sulla guarigione fisica. Allora, questo passo lo prendo dal Vangelo di Luca, capitolo 13, versetti 10 in poi. Una volta Gesù stava insegnando in una sinagoga il giorno di sabato. C'era là una donna che aveva da 18 anni uno spirito che la teneva inferma. Era curva e non poteva drizzarsi in nessun modo. Gesù la vide e la chiamò a sé e le disse: «Donna, sei libera della tua infermità», e le impose le mani. Subito quella si raddrizzò e glorificava Dio. Ma il capo della sinagoga, sdegnato perché Gesù aveva operato quella guarigione di sabato, rivolgendosi alla folla disse: «Ci sono 6 giorni in cui si deve lavorare, in quelli dunque venite a farvi curare e non in giorno di sabato». Il Signore replicò: «Ipocriti, non scioglie forse di sabato ciascuno di voi il bue o l'asino dalla mangiatoia per condurlo ad abbeverarsi? E questa figlia di Abramo, che Satana ha tenuto legata a 18 anni, non doveva essere sciolta da questo legame in giorno di sabato?» Quando egli diceva queste cose, tutti i suoi avversari si vergognavano, mentre la folla intera esultava per tutte le meraviglie da lui compiute. Allora, questo è veramente un passo meraviglioso. Allora, voglio soltanto far notare alcune cose. Qua dice lo Spirito Santo, attraverso la parola di Dio, che questa donna stava in questo stato di infermità da 18 anni e dice che uno spirito la teneva inferma, era curva e non poteva drizzarsi in nessun modo. Vedete, uno spirito la teneva inferma. Pensate che nella Vulgata di San Girolamo in latino addirittura si dice proprio in maniera precisa proprio spiritum infirmitatis, cioè spirito di infermità, che è un demonio. Infatti Gesù, per cacciarlo, dice proprio che impone le mani a questa donna e poi dice: «Donna, sei libera dalla tua infermità». Non dice: «Donna, sei guarita dalla tua infermità», ma: «Sei libera, sei sciolta dalla tua infermità». Questo è molto importante. Spesso le malattie hanno un'origine appunto che è una conseguenza del peccato originale, diciamo, potremmo dire così, un'origine, anche se il peccato originale viene da Satana, e tutte le malattie indirettamente vengono da Satana attraverso il peccato originale, però potremmo dire che fa parte la malattia della natura debole, che dopo il peccato originale si è indebolita e quindi si può anche ammalare, no? Come anche può morire. Comunque sia, il peccato originale viene sempre da Satana. Ma ci sono, qua ci rivela il Vangelo, delle malattie dove Satana non è coinvolto soltanto in maniera, diciamo, indiretta attraverso le conseguenze del peccato originale, ma è coinvolto in maniera più forte. Tant'è vero che qua lo Spirito Santo dice che uno spirito la teneva inferma. E per farvi capire meglio cosa significa la teneva inferma, vi leggo un'altra traduzione. Dice: una donna la quale da 18 anni aveva uno spirito che la teneva ammalata ed era curva e non poteva in nessun modo guardare all'insù. E Gesù, vedutala, la chiamò a sé e le disse: donna, tu sei sciolta dalla tua infermità. E questo è molto, molto importante. E per farvi capire meglio come a volte quando si prega per la malattia non bisogna pregare soltanto per la guarigione, ma prima bisogna fare una preghiera di liberazione, vi do due esempi. Allora, se voi prendete il rituale in latino dell'unzione degli infermi, nel rituale in latino il sacerdote deve iniziare l'unzione degli infermi con una preghiera di liberazione, e che dice proprio: in nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti, extinguator in te omnis virtu diaboli per imposizione manu mostrarum. Cioè, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, estinguo in te ogni male per l'imposizione delle mie mani. Ma ogni male significa estinguator in te omnis, cioè la virtù di Satana, quindi non male si intende il male generico. Omnis virtus diaboli, cioè ogni virtù del diavolo, ogni forza del diavolo, quindi è proprio una preghiera di liberazione. Nel rito antico e latino si fa prima la preghiera di liberazione e poi si procede con tutto il sacramento dell'unzione degli infermi. Ed è la stessa cosa che praticamente in qualche modo si è riscoperta. Si conosceva, ma si è riscoperta ancora meglio in questi ultimi tempi, e vi porto un esempio. Questo che adesso vi leggerò è padre Matteo La Grua, questo esorcista siciliano che è morto a 94 anni, considerato tra gli esorcisti uno dei più esperti, più preparati, anche più forti, nel senso veramente per la sua santità di vita, tant'è vero che stanno portando avanti la causa di santificazione, di beatificazione. Padre Matteo La Grua, sentite che cosa ha scoperto lui nella sua esperienza e come questo corrisponde a quello che dice il Vangelo e anche il rituale antico dell'unzione degli infermi. Sentite: ma fu lo Spirito stesso nell'esercizio del carisma delle guarigioni e nella pratica della preghiera di effusione a portarci alla preghiera di liberazione, questo fin dall'inizio. Pregando sugli ammalati per la guarigione sia spirituale che fisica, ci si accorse che in tanti casi c'era un ostacolo che impediva la guarigione. Era come se la malattia fosse legata. Sentite? Infatti Gesù dice che questa donna era legata da 18 anni da uno spirito e gli dice: donna, sei sciolta, cioè sei sciolta dal tuo legame, sei sciolta dalla tua infermità. Continua padre Matteo La Grua: si pensò allora di premettere una preghiera di liberazione che ebbe i suoi effetti gli ammalati dopo quella preghiera erano più disponibili, più facili a ricevere la grazia della guarigione. Vedete, è in perfetta proprio la conferma piena del Vangelo che ho letto. Poi continua. Mi ricordo bene di questa prima esperienza. Potrei citare tanti e tanti fatti di guarigione anche fisica, soprattutto da tumori, avvenuti dopo la preghiera di liberazione, fatti prodigiosi. Ricordo per esempio due fatti. Il primo, la guarigione istantanea di una donna affetta da tumore al polmone, un tumore grosso quanto un limone che le era stato diagnosticato sia a Palermo sia a Parigi. Essa si sottopose alla preghiera del gruppo, ci accorgemmo che c'era qualche cosa che ne ostacolava l'efficacia. C'era come se questa malattia fosse legata a questa persona da uno spirito cattivo che la teneva legata, e quindi quando si pregava per la guarigione della malattia non si scioglieva, non si staccava, e continua Padre Matteo La Crua. Ci accorgemmo che c'era qualcosa che ne ostacolava l'efficacia. Fece allora una brevissima preghiera di liberazione e poi, una volta che la donna era libera dall'impedimento, su comando ho dato al tumore l'intimazione di scomparire e scomparve all'istante. Allora voi dovete considerare che Padre Matteo La Crua nella sua vita ci sono tante di quelle radiografie e prove dei miracoli e prodigi, di apparenti miracoli e prodigi, poi dovranno essere confermati dalla Chiesa, che sono avvenuti per la sua intercessione, che veramente, non so, ci si riempie, non so se è una stanza, che cosa, ma Padre Matteo La Crua aveva proprio questo carisma, una cosa impressionante, anche a distanza. E continua, sentite che cosa dice Padre, guardate, ve lo dico chiaramente, se non lo dicesse Padre Matteo La Crua questa cosa non la leggerei, ma dato che la dice una persona così affidabile, così garantita, così morta santamente, mi sento di leggerla perché mi sembra di fare un grande bene alle anime. Lui continua, ho anche acquisito questa esperienza, i tumori che tanto affliggono oggi l'umanità sono in gran parte legati al maligno. Certo influisce anche l'inquinamento dell'aria, ma il demonio vaga nell'aria, è il principe delle regioni celesti, manipola quello che trova e inocula germi patogeni. In più è lui che scompiglia la vita familiare, la vita sociale, crea rancori, odi, rimorsi, dopo aver indotto al peccato. Come sostengono anche alcuni medici americani, tutto questo favorisce l'insorgere dei tumori, per cui abbiamo a che fare con persone affette da tumori, la prima cosa che facciamo non è pregare per la guarigione, ma per la liberazione. In molti casi c'è un nesso fra i due mali, tra la presenza e l'attività del maligno e quella malattia. Guardate, io mi fermo qua a leggere perché questo penso basta per commentare già, è una cosa di un'importanza pazzesca proprio. Allora, come vedete, il Santo Vangelo ci ha detto che, e vi faccio notare un'altra cosa, vedete, questa donna aveva questo problema diabolico che gli causava una malattia, era curva, ma talmente curva che non poteva guardare all'insù, quindi era veramente una malattia, un'infermità, ma vi faccio notare che ce l'aveva da 18 anni, 18 anni povera creatura. Infatti Gesù dice, voi vi preoccupate di far bere l'asino, di sciogliere, dice proprio così, usa la stessa parola, di slegare, di sciogliere l'asino e il bue per condurla ad abbeverarsi. E questa figlia di Abramo che Satana ha tenuto legata 18 anni non doveva essere sciolta da questo legame in giorno di sabato? Vedete, lo dice Gesù proprio che Satana l'ha tenuta legata, eh? E Satana come l'ha tenuta legata? attraverso uno spirito di infermità. Vedete che Satana è il capo dei demoni, ma Satana usa dei colonnelli, dei sottoposti, in questo caso uno spirito di infermità, che doveva causare nella persona la malattia, doveva fissare la malattia nella persona affinché non se ne andasse, infatti era 18 anni che ce l'aveva, e doveva portare avanti questo lavoro, questa missione cattiva che gli aveva affidato Satana, che era quella di far stare questa donna prigioniera di una malattia da 18 anni. Voi immaginatevi che significa stare curvi in avanti senza poter guardare il cielo. Pensate alla prigionia di questa donna. Cioè, questa donna stava sempre piegata, anche quando faceva i servizi di casa. Pensate quanti problemi e che tipo di prigionia ha vissuto per 18 anni. E poi c'è un'altra cosa che volevo far notare, ma non è un giudizio, è solo per entrare nella meditazione e capire ancora meglio, senza giudicare nessuno, per carità. Il capo della sinagoga probabilmente la conosceva da prima di 18 anni, eppure in qualche modo sembra che non era mai intervenuto, da quello che sembra. E invece qua si dice una cosa meravigliosa. Si dice che Gesù la vide. Da quanti anni questa donna andava in questa sinagoga? Quante persone l'hanno vista? Ma nessuno l'ha vista con lo stesso amore di Cristo. E quali sono stati i frutti dell'amore di Dio? L'amore di Dio che cosa gli ha fatto fare a Gesù? Gliel'ha fatta vedere, come gli fece vedere a Dio le sofferenze di Israele quando era schiavo d'Egitto. Si dice proprio: ho visto le sofferenze del mio popolo e sono sceso per liberarlo. E qua dice: Gesù la vide. Pensate, non è che l'ha vista e ha detto, che ne so, poverina, quanto soffre, a posto così, mostriamo in sinagoga, famo la preghiera e poi ce ne andiamo. No, 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 la vide, la chiamò a sé e le disse: donna, sei libera dalla tua infermità, e le impose le mani. Vedete la carità di Cristo, che cosa fa, che cosa porta? La carità di Cristo, le sofferenze, anzi, meglio ancora, le persone che soffrono, non le sofferenze, le persone, perché chi soffre è la persona. Questa, infatti Gesù dice: questa figlia di Abramo, cioè questa è una figlia di Abramo, e noi in qualche modo sembra che consideriamo più importanti gli asini e i muli. Quelli li sciogliamo per andare a bere e per consolarli attraverso il dissetarli. Questa invece sono 18 anni che sta così, ma chi l'ha consolata? Invece la carità spinge Gesù a vederla, addirittura a prendere iniziativa, la chiamò a sé e le disse: donna, sei libera della tua infermità. Vedete, la carità ti fa vedere la persona che soffre. Addirittura, se serve, ti fa prendere iniziativa verso quella persona che soffre. E terza cosa, ti porta addirittura ad agire, a pregare perché la persona sia liberata da quella sofferenza. Quindi la carità di Cristo ci spinge a liberare le persone dalle sofferenze. Infatti, come dicevo in un'altra catechesi, San Francesco di Sales dice che cos'è la carità. La carità significa che a un'altra persona, per amore di Gesù Cristo, tu fai tutto il bene che puoi fargli, sia a livello spirituale sia a livello materiale. La carità si preoccupa non soltanto di non far morire le persone, e di farle campare in qualche modo. Questa donna in qualche modo campava pure se era curva. Gesù, no? Gli poteva dire: figlia mia, accontentati. Gli poteva dire: offri al Signore, accontentati. Sono 18 anni che se è così si vede che il Padre mio da questa sofferenza ne trarrà un bene molto grande. Se ti voleva guarire ti avrebbe già guarito, se te la lascia vuol dire che la devi tenere. E invece non mi sembra proprio che Gesù ha fatto così, ha fatto tutto il contrario. La carità l'ha spinto a vederla, la carità l'ha spinto a chiamarla per guarirla. Noi a volte diciamo che noi dobbiamo cercare Dio affinché ci guarisca, invece ti annuncio una cosa bella: è Gesù che ti chiama e ti cerca per guarirti. È Gesù che ti cerca e ti chiama per guarirti. È Gesù che ti sta cercando per guarirti e liberarti. Perché non ce la fa più a vederti così. Perché quando una persona ti ama come Gesù, non può rimanere insensibile al tuo dolore. Come ha detto il Santo Padre l'altro giorno, non si può rimanere insensibili al dolore delle persone. L'indifferenza non viene dalla carità. E invece Gesù si commuove, come quando si è commosso davanti alla tomba di Lazzaro, quando ha visto gli altri piangere. Gesù si è commosso e non gli ha detto alle persone: dai, calmatevi su, noi preghiamo tutti insieme così ci sentiamo più in pace, coraggio, eh. No, no, Gesù ha risorto Lazzaro. Allora, questo è molto importante. E questo chi ha una carità veramente perfetta si sente spinto a fare questo. Pensate che voi sapete com'è nato il Cottolengo, no? Il grande santo, il Cottolengo di Torino, è un santo straordinario. Lui diceva, il santo Cottolengo, a fede ordinaria risposta ordinaria, a fede straordinaria risposta straordinaria. Che si potrebbe dire? A carità ordinaria risposta ordinaria, a carità straordinaria risposta straordinaria. Allora lui era, se mi ricordo bene, un cappellano, mi sembra di una famiglia nobile. Se dico qualche cosa imprecisa, perdonatemi, ma voglio proprio parlarne perché è una figura meravigliosa, poi se mi correggerò, ma non penso, insomma, mi ricordo che era già prete da un po'. A un certo punto lo chiamarono al capezzale di una donna. Quando lui arrivò in casa di questa famiglia, vide una povertà, una sofferenza, una cosa, e lui disse: non dovrà mai più accadere una cosa del genere. E per quello si sentì spinto a fondare il Cottolengo. È come dire: nessuno dovrà mai più morire in questo stato di povertà. La stessa cosa Madre Teresa, no? Madre Teresa, spinta dalla carità di Cristo, ha cominciato a raccogliere quelli che morivano per le strade abbandonati, perché magari si pensava per la loro religione che in qualche modo quello era il loro destino. Invece Madre Teresa, spinta dalla carità di Cristo, l'ha cominciata a raccogliere, al punto che quell'uomo che moriva gli ha detto, se mi ricordo bene: ho vissuto come un animale e grazie alla vostra carità muoio come un angelo. Ecco, la carità di Cristo ti fa vedere le persone che soffrono, la carità di Cristo te le fa chiamare e cercare addirittura, la carità di Cristo te le fa curare, ma nel curare le persone sofferenti bisogna cercare di accostarsi a loro col meglio che grazie a Dio gli si può donare. Non è perché una persona è sofferente e magari è povera, gli si dà, diciamo, qualcosa giusto per farla campare o per mandarla avanti, no. Gli si dovrebbe curare come se fosse la persona più importante di questo mondo. Quindi, come vedete, Padre Matteo Lagrua, aveva una scienza anche della cura, si rendeva conto che certe malattie esistevano e lui a quel malato gli dava anche la preghiera di liberazione, cioè gli dava una cura integrale, prima liberazione e poi guarigione. Cioè non c'era un approccio soltanto un po' generico di aiuto, ma praticamente la carità spinge a usare tutte le delicatezze possibili per aiutare gli altri. Allora ecco, vedete che veramente questa è qualcosa proprio di meraviglioso. E non, se la persona anche soffre da anni, questo non è il segno che Dio la vuole così e quindi bisogna lasciarla così, basta dargli giuste le cure, quelle minime sufficienti, no, no, no. Prega lo Spirito Santo per capire. Quella persona potrebbe stare così da tanti anni perché ancora non ha incontrato un cuore così animato dalla carità che ha sentito compassione per quella persona e quella compassione l'ha spinto a fare quello che ordinariamente magari non si farebbe. Vi ricordate quando quell'uomo dice a Gesù: chi è il mio prossimo? E Gesù, per fargli capire chi era il suo prossimo, gli racconta la parabola del buon samaritano e alla fine gli dice, Gesù dice: secondo te chi è stato il prossimo di quell'uomo? E si dice: chi ha avuto compassione di lui. Farsi prossimo, avere carità, significa avere compassione. Compassione, compatire, significa soffrire con quella persona, in qualche modo dire: ma se avessi una sofferenza del genere, ama il prossimo tuo come te stesso, ma se io avessi una sofferenza come lui, come vorrei essere trattato? Allora ecco, questo è molto importante. Dobbiamo chiedere allo Spirito Santo la luce, perché un altro esempio della scrittura è quell'infermo che Gesù ha guarito dopo 38 anni, perché lui non aveva nessuno che lo faceva entrare nella piscina. E Gesù gli dice: alzati, prendi la tua barella e va a casa. Allora, 38 anni è una vita. A quel tempo 38 anni si può dire che era quasi tutta la vita. Adesso diciamo è metà vita di media, ma all'epoca era veramente quasi tutta la vita, 38 anni. Eppure Gesù non ha detto: dai su, non esageriamo, su, ho 38 anni che stai così, ormai chissà quanto bene hai fatto offrendo tutto, rimani così e a posto, no? Ok? No, no, no. Allora, il Signore Gesù permette e valorizza le sofferenze attraverso l'offerta. Quindi l'offrire le sofferenze è già una guarigione. La prima guarigione che una persona può avere è offrire le sue sofferenze in unione a quelle di Cristo. Questa è la prima guarigione che una persona può avere. E da lì poi parte tutto, anche la guarigione fisica e tutto quanto. Però quella è la prima di tutte. Unirsi a Cristo che soffre. Perché dalle sue piaghe siete stati guariti. Quando io unisco le mie piaghe a quelle di Cristo, offro le mie sofferenze, unisco le mie piaghe a quelle di Cristo, le piaghe di Cristo non cominciano a guarire le mie. Perché quello che Cristo tocca, lo guarisce. Questa cosa è veramente una potenza. Allora, adesso vi voglio dire una cosa, così, poi penso finirò proprio. Allora, come si fa a riconoscere quando una sofferenza è praticamente, sì, ne ho parlato credo già di questa cosa, però oggi ne voglio parlare un po' più approfonditamente, visto proprio l'argomento. Come si fa a capire quando una sofferenza viene da Dio o no? Allora, Vi ricordate che dice Gesù nel Vangelo? Un albero buono non può produrre frutti cattivi e un albero cattivo non può produrre frutti buoni. Allora, quando voi volete comprendere se una sofferenza viene direttamente da Dio o no, guardate il frutto che porta nella persona che soffre e anche a chi, in chi gli sta accanto. Se col dolore c'è pace, allora quella sofferenza viene da Dio. Questo voi lo vedete, che ne so, in Santa Gemma, in tanti santi che avevano dolore ma avevano una pace che ti inondava. E anche chi l'avvicinava andava via in pace. No? Quindi vedere il frutto in chi la vive e in chi gli sta intorno. E pensate a quanti malati a Lourdes si possono incontrare. A volte hanno una pace, una gioia che proprio è come un profumo, ti inebria. E tu ti dici, ma come può questa gioia e questa pace con quello che c'ha? Ecco, là c'è proprio la presenza di Cristo. Invece, quando col dolore nell'anima c'è tormento, c'è inquietudine, però malgrado questo l'anima si getta nelle braccia di Dio, prega nell'afflizione e rimane unita a Cristo, allora quella sofferenza è permessa da Dio. Magari viene dal demonio attraverso un maleficio, magari viene dall'invidia delle persone, viene dall'avarizia di qualcuno, viene, diciamo, da tutti i mali che possono venire dal mondo e anche dagli esseri umani, no? Però non viene direttamente da Dio. Dio la permette, ma non viene direttamente da Lui, perché nell'anima non produce pace, neanche in chi sta intorno. Produce sottomissione, infatti l'anima si butta in braccio a Dio e prega di più, ma dentro la sua anima non sente quella pace che la inonda, ma sente tormento e inquietudine. E se non pregasse e se non si buttasse nelle braccia di Dio, rischierebbe di andare in disperazione. E questo è il segno che quella sofferenza non viene direttamente da Dio, che Dio la permette, ma l'autore di quella sofferenza non è direttamente Dio. Dio la permette, ma viene o da Satana, o dagli uomini, o dalla carne debole, e quindi che si può anche ammalare. Infatti Gesù dirà, lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Terzo tipo di sofferenza è quando la sofferenza invece non è che produce soltanto inquietudine e tormento, ma ascoltate bene, produce addirittura il distacco da Dio. Cioè quella sofferenza mina il cuore di quella persona e di chi sta intorno e si allontanano completamente da Dio. Ecco, questo è il segno che dietro questa sofferenza c'è veramente Satana, e spesso in questi casi c'è bisogno anche di una preghiera di liberazione. Voi sapete che quando una persona ha un problema diabolico, il rituale degli esorcismi dice che sono tre i segni da cui si riconosce un problema diabolico grave. E senza che ve li dico tutti, vi dico soltanto il terzo che muove in tema con questa cosa, che è l'avversione al sacro. Avversione al sacro, avversione al sacro. Ma l'avversione al sacro non significa soltanto che la persona, che ne so, dice le parolacce a Gesù o queste cose qua, no, avversione significa anche semplicemente che la persona si distacca da Gesù, dai sacramenti, dalla Chiesa, anche se è una persona educata, però di fatto praticamente si stacca dalla fede, dalla speranza e dalla carità. Ecco, quando accade questo, quella è avversione al sacro in qualche modo, e c'è sicuramente Satana dietro, non c'è così. Ecco, questo è molto importante, quindi quando si soffre, guarda quale frutti produce questo dolore nella persona che gli sta intorno, e da lì vedrai. Quantomeno avrai dei criteri di discernimento, poi ogni circostanza è diversa, e quindi vanno valutate le cose anche personalmente, parlando, capendo, perché ci sono tanti fattori in gioco, però sono tre criteri generali molto importanti. Un albero buono non può produrre frutti cattivi. perché la sofferenza viene direttamente da Dio, che è un albero buono, non può produrre frutti di cattivi in te, ti dà la pace. E questo si vede nei martiri, nei santi. Quale martire mai davanti alla sofferenza che Dio stava vivendo, il martire è andato in inquietudine o si è messo a dire mamma mia che mi è capitato, mi sento proprio inquieto? No, no, no. Invece, se voi guardate Giobbe, Giobbe a un certo punto quella sofferenza che aveva lo manda in tormento e in inquietudine, anche se rimaneva nelle braccia di Dio e si gettava e parlava con Dio, continuava a pregare, anche se in maniera veramente attraverso delle lamentazioni, ma come ha detto il Santo Padre in omelia, la lamentazione fatta praticamente come preghiera è una forma di preghiera. San Francesco di Sal diceva: premesso che il cuore è sottomesso alla volontà di Dio, ci sono permesse tutte le lamentazioni di Geremia e di Giobbe, mantenendo il cuore sottomesso a Dio. Allora ecco, questo è molto importante. Giobbe era tormentato da quelle sofferenze, era inquieto, però si rifugiava a Dio. Infatti, chi era l'autore di quelle sofferenze? Satana, oppure i suoi amici, oppure la moglie, oppure una malattia, ma non era direttamente Dio. Invece, guardate Giuda. Giuda non soltanto è andato in tormento e in inquietudine, ma si è staccato da Dio. L'ha proprio rinnegato, no? E poi dopo solo Dio sa il suo cuore, per carità. Però per dire come le sofferenze possono essere, e poi basta vedere le sofferenze dei demoni. I demoni sono tormentati, sono inquieti e sono staccati da Dio. Loro sono così e vogliono che gli altri sono tutti così, tormentati, inquieti e staccati da Dio come loro. Cioè vogliono che sua immagine e somiglianza loro. Allora ecco, questo è molto importante per fare discernimento su da dove vengono le sofferenze. Quando vengono da Dio producono pace. Quando Dio le permette producono magari tormento, inquietudine, però la persona si getta nelle braccia di Dio, rimane unita a Dio e quindi in qualche modo rimane in pace nel fondo della sua anima, anche se sente i dolori e tutto. Quando invece produce proprio inquietudine, tormento e distacco e la persona si allontana da Dio, quella viene proprio chiaramente da Satana. Allora ecco, io credo di aver detto quello che praticamente mi sembra importante. Se è possibile, aprirei per le telefonate, e così che magari ecco si completa attraverso delle domande che lo Spirito Santo suscita nei cuori. Yeah.
Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Mater, l'abbiamo ascoltato le posizioni nella catechesi di Don Roberto Liani, il Sacro Cuore risana i cuori affranti e passa le loro ferite. Dopo la sua esposizione apriamo le nostre linee telefoniche per le vostre chiamate, per i vostri messaggi, ricordiamo per le telefonate potete intervenire allo 031 64 60 00, per gli sms 331 79 14 523, le mail diretta @radiomater.org. Accogliamo una prima telefonata, abbiamo Anna che ci chiama da Milano.
Eccoci Anna, pace bene.
Buonasera padre, pace bene, che Dio la benedica per le sue belle catechesi, anche se non ci capisco niente. Sono una nonna di 83 anni e ascolto molto tutto il giorno la radio, poi lascio mio marito, vado a la televisione e ognuno ha i suoi desideri. Però... volevo dire che io sono un'ansiolitica da quando ero piccola, però con le cure insomma sono qui, grazie a Dio sono qui.
Certo.
Però io Gesù non l'avevo mai conosciuto, l'ho conosciuto per sentito dire tramite la chiesa, i sacerdoti, la radio, insomma. E quindi lo cerco proprio, gli dico io adesso ti voglio amare, non ti ho mai conosciuto prima perché pensavo sempre a me oppure le cose terrene, essendo sempre una povera creatura, sono riconosco la mia miseria, però sentire questo, quello che Dio ha fatto anche per me, che io non gli ho dato niente, lui mi ha dato tutto, io cosa le do? Stasera lo ringrazio per tutto quello che mi ha dato anche oggi, però le chiedo anche perdono, la sua misericordia, perché sono anch'io una povera peccatrice, sono sempre, non l'ho mai amato come avrei voluto amarlo, però amare Dio è un grande dono che solo Dio può dare, e la Madonna. Questo è quello che la mia ignoranza può dire alla mia povertà.
Grazie di questa testimonianza. Io mi sento di dirti questa cosa, a parte appunto di ringraziarti, e poi ti insegno un metodo semplice di preghiera che però ti aiuterà a guarire ancora di più dall'ansia. Comincia durante il giorno a ringraziare, a dire: Signore, grazie per come mi guarirai splendidamente da quest'ansia. Tu cominci a ringraziare così. Poi ogni tanto chiedi a Gesù che ti guarisca l'ansia durante il sonno, mentre dormi, perché lui sa cosa deve guarire nel tuo cuore, quale paure, no? Tu chiedigli proprio che ti guarisca durante il sonno e vedrai che tu rimarrai scioccata in senso buono, cioè in senso bello, perché anche se ti senti anziana, ma Dio ti farà sperimentare proprio quell'amore che hai sempre cercato. Quindi ringrazia Dio di come ti guarirà, e chiedi che ti guarisca mentre tu dormi, perché nella scrittura si dice il Signore darà ai suoi amici nel sonno anche. Allora tu chiedi che ti guarisca, come se tu mentre stai dormendo e fossi anestetizzata, come se ti stessero facendo un'operazione chirurgica, stessi dormendo, e Dio ti opera durante il sonno e ti guarisce dall'ansia. Fallo e vedrai che a 83 anni, come hai detto tu, sperimenterai quanto Dio ti ama e non gliene importa niente del tempo che hai perso, perché con Lui lo puoi recuperare anche a 83 anni. Grazie.
Ora abbiamo Angelica, che si chiama sempre la Quince Milano, Cinisello.
Buonasera padre.
Pace bene Angelica.
Padre, per me è stata una benedizione ascoltarlo oggi per caso. Io, guarda, sto passando un momento difficile per la mia figlia, che gli hanno diagnosticato una malattia autoimmune. Il problema, io sono cattolica, prego tanto, però sentendo la sua catechesi, io vivo una continua ansia, mi viene alla mente subito tutto la sua malattia, perché lei abita col compagno in un'altra casa, due bambine, e non riesco, anche per pregare, come lei ha detto, no? Per volte non riesco, prego male. Io la mia domanda, padre, era se io le posso fare la preghiera di questa preghiera di
liberazione.
Di liberazione, che già lo avevo pensato prima. Ecco.
E fagliela. Guarda, ti insegno un modo, tu sei la madre, giusto?
Sì, padre.
Sì. Allora tu considera che la madre c'ha un'autorità sui figli che gli ha dato proprio Dio, e ce l'ha per difenderli, per liberarli, per aiutarli. Allora tu, quando dici il Santo Rosario, comincia a pregare, poi a un certo punto offri un mistero del Rosario e dici: adesso Signore, ti offro questo mistero per la protezione mia e di mia figlia, no? E poi un altro mistero lo offri perché tua figlia sia liberata da ogni spirito di infermità e perché guarisca da questa malattia che ha. Quindi è certo che gliele puoi fare le preghiere di liberazione se è la madre. Poi un consiglio che ti do: se tua figlia vive già con un'altra persona e ha due figli, quando vuoi, che vedi che è possibile, magari consigliagli di parlare con un sacerdote, di accostarsi anche meglio proprio alla grazia di Dio, no? Però sì, fagliele le preghiere di liberazione anche attraverso il rosario, che è una preghiera potentissima, perché se tu percepisci quest'ansia, se sei spesso così
preoccupato, un'ansia costante, giorno e notte, sì. Dormo e poi mi sveglio e quell'ansia è una cosa che no, mi pare che per volte le trasmetto a lei, perché poi se la chiamo e parlo, forse parlo.
Allora, da una parte è una cosa normale, perché naturalmente sei la mamma, però se è così continua e così in qualche modo diciamo particolare, fai delle preghiere di liberazione, perché come dicevo prima, dai frutti si riconosce. Probabilmente le tue preghiere porteranno dei grandi frutti, è come se Dio attraverso quest'ansia ti sta facendo capire: figlia mia, reagisci, perché io non porto l'ansia, reagisci a quest'ansia, manda via l'ansia e chiedi pure a Dio che mandi via la malattia, e fallo con fede, perché Dio ti ascolterà, perché sei la madre e la madre c'ha una grande autorità, guarda, veramente potente. Quindi fallo con fede e vedrai che piangerai di gioia.
Adesso posso chiamarla al telefono e farle tramite telefono, o devo iniziare io da sola, così non la un pochino no?
Guarda, gliela puoi fare, visto che mi dice che gliela puoi fare anche mentre dici rosario a distanza. Dici: Signore, ti ricordi quando il Gesù ha guarito il centurione a distanza, no? Allora tu adesso gli dici, mentre dici rosario, Gesù gli dici: Signore, adesso insieme ti chiedo adesso, Gesù, di andare da mia figlia attraverso il rosario e di liberarla da questo male, di liberarla da questa oppressione. Quindi chiedila a lui di andare da tua figlia e liberarla mentre dici rosario. Vedrai che funziona, perché Dio benedice la fede. Quindi fallo e io ci pregherò anch'io, e sicuramente ci prega anche chi ascolta. Grazie.
Allora passiamo un'altra telefonata. Adesso sì. Abbiamo Paolo che si chiama dalla provincia di Como.
Eccoci Paolo, pace bene.
Sì, ecco, pace bene anche a lei. Padre, io sono il papà di una figlia autistica.
Sì.
No? E specialmente in quest- questo tempo così, diciamo, triste, no? Non possiamo neanche vederla perché in un istituto, quindi con tutte le precauzioni che ci sono, non si può assolutamente comunicare. L'unica comunicazione è fatta via video qualche volta, no? Però anche certo. Lì, siccome lei non sa esprimersi, non sa capire in che situazione è comunque una situazione per noi veramente grave, non... soffriamo tantissimo.
E certo.
Però la mia domanda era rivolta verso un certo atteggiamento che lei ha, no? Cioè lei è molto affettuosa, no? Carina, infatti noi praticamente è in un istituto, però andiamo a prendere la metà settimana, andiamo a fine settimana a prendere, quindi si può immaginare lei adesso che cosa sta vivendo, vabbè, senza capire il perché, no? Però la domanda era un'altra, a me capita con lei, no? A volte, e io qui mi collego al suo discorso, no? Che ha fatto durante la sua trasmissione. Quando la si porta magari in chiesa, torno a ripetere, lei è affettuosissima, no? Ma come mentre in altre occasioni, in altri luoghi, molto più, quando entra in chiesa, quando si cerca di dare un bacino alla Madonnina, proprio quasi si rifiuta, no? Ha un imbarazzo. Ecco, io ho collegato un po' questo discorso e volevo chiederle un consiglio su questo, perché
sì,
quello che lei diceva nella trasmissione mi sembra una cosa che per la prima volta mi sono posto, no? Come interrogativo.
Sì,
lei mi ha capito,
sì,
no?
Sì.
Cosa voglio dire.
Perfetto,
no?
No, sei stato chiarissimo. Ti rispondo.
Sì.
Allora, guarda, ti do dei consigli proprio chiari e pratici.
Sì.
Allora, la prima cosa, se tu riesci, puoi trovarla in un libro, anche su internet.
Sì.
Cerca la preghiera di guarigione interiore.
Preghiera di guarigione interiore?
Sì, di padre Tardif.
Ecco, capito, guarigione.
E comincia a farla
padre,
a distanza.
Padre, non ne ho già sentito parlare. Padre ha detto,
sì,
me lo ripeto,
Tardif, Emiliano Tardif.
Sì, sì, che è un Tardif, sì, sì.
Sì, sì, lui aveva un carisma grande, quando pregava guarivano i malati proprio in maniera straordinaria.
Certo, sì, sì. Cioè, io voglio dire, non chiedo la guarigione perché...
No, perché non la chiedi?
La chiedo, però chiedo soprattutto magari se ha con lei qualche problema, che si è liberato da qualche problema.
Quindi la guarigione chiedi.
chiaro.
Allora, fai così, fai, tu da lontano cominci a fare la preghiera di Padre Tardif per lei.
Sì.
E poi... Se c'hai un amico sacerdote,
sì,
si possono nel rituale nel rituale in latino, il sacerdote lo sa, si possono esorcizzare i sacramentali, lo può fare qualunque sacerdote, o il sale o l'olio o l'acqua. Gli puoi fare esorcizzare l'acqua, per esempio, no?
Scusate, e poi adesso esorcizzare,
sì. Ok. No, fai con calma, non ti preoccupare, chiedi al sacerdote tuo amico di esorcizzare per esempio l'acqua, una bottiglia d'acqua, no?
Sì.
E poi, quando potrai incontrare tua figlia,
sì,
magari trova il modo di fargliela bere un pochino ogni tanto.
Di quell'acqua esorcizzata?
Sì, perché la formula dell'acqua esorcizzata dice proprio questo: chiunque farà uso di quest'acqua venga liberato dagli spiriti e dalle malattie.
Capito.
Quindi,
sì,
da lontano fai quella preghiera che ti ho detto, poi quando puoi da vicino usa queste benedizioni che dà la Chiesa, sono i sacramentari della Chiesa, e vedrai quello che Gesù fa. E io pregherò, come si chiama la tua creatura?
Roberta.
Allora mi ricordo perché si chiama come me. Allora, da oggi in preghiera, stai tranquillo, ok?
Grazie.
Ciao, pace e bene. Pace e bene.
Ciao, grazie.
Niente.
Ecco, Don Roberto, le leggo un paio di messaggi, poi chiudiamo. Abbiamo diverse telefonate, purtroppo il tempo non è possibile.
Sì.
Allora, questa dice, Don Roberto, mi chiamo Anna e da tanti che soffro di parestesia facciale. E ho avuto nella mia vita tante sofferenze fisiche e morali, ho girato molti dottori ma non ne sono mai uscita, mi arrivano momenti di ansia e d'angoscia, grazie. Poi c'è un'altra, leggiamo anche questa, mi perdono Roberto ma non è possibile far celebrare celebrare messa per mio papà Carmine, che vorrei che mi aiutasse a mandare almeno un saluto a mio papà. Voglio bene un saluto a tutti i defunti che hanno fatto del bene, tutti i defunti di tutti i tempi, ringraziando quest'ultima. Mia mamma Elisa è resistente ai farmaci per la depressione, da tanti anni tutti i giorni tormento e inquietudine, ma non si rifiuta di pregare. Può fare una preghiera per lei e per tutti come lei? Grazie.
Certo.
Da Verbania,
allora,
Andrea.
Rispondo brevemente a tutte e tre. Per quanto riguarda l'ultima, per la depressione, io pregherò con tutto il cuore, ma dico a questo figlio, quando sarà possibile, vai da un sacerdote e segna una messa per tua madre perché sia liberata e guarita dalla depressione. Segnagli una messa, perché la messa ha meriti infiniti e serve per i morti ma anche per i vivi, per guarirli. Quindi per lei fai così, io ci pregherò comunque. Per quanto riguarda Carmine, certo che lo ricorderò nella messa, e senza dubbio lo farò, già ho messo l'intenzione, quindi stai tranquillo che lo farò. Per quanto riguarda questa creatura che ha la parestesia facciale, cioè questa paralisi facciale, io ti do un consiglio semplice, continua le cure mediche, ma se hai un amico sacerdote, fatti, come dicevo all'altro ascoltatore, gli ho detto di farsi esorcizzare l'acqua, tu fatti esorcizzare l'olio, perché la Chiesa quando esorcizza l'olio dice chiunque si unge con quest'olio vada via da lui ogni demonio e ogni dolore. Quindi ti consiglio di fare una novena alla Madonna e di finire la novena alla Madonna ungendovi la parte paralizzata con l'olio esorcizzato. Ogni giorno fai la novena e finisci ungendoti la faccia, la parte con fede. Ok? Io comunque pregherò anche per questa cosa. Adesso vi do la benedizione finale. Allora, il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Ti ringraziamo, Signore, per quello che hai fatto e che farai. Dichiaro proprio su chiunque può ascoltare la benedizione di Dio e chiedo che scenda il fuoco dello Spirito nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace e bene a tutti.